Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati a Storie da Chiara Spoletini. Quella che abbiamo appena ascoltato era parte di una storia di una persona che si chiama Violetta Joana. Proprio di questo parliamo oggi, di pezzetti di storie che formano la grande storia della vita di ogni persona, di momenti, di sensazioni, di emozioni che ognuno di noi vive ogni giorno in qualunque parte del mondo e che ciascuno di noi deve proteggere se vuole ricordarsi chi è, da dove viene e verso quale direzione intende andare. E con noi in studio il professor Alessandro Triulzi, docente presso l'Università all'Orientale di Napoli, ma soprattutto animatore principale insieme ad Alessandro Portelli della rete Memorie Migranti. Ben trovato, professore.
Grazie, buongiorno.
RAM, Rete di Archivi delle Memorie Migranti, che è stata presentata lo scorso 4 dicembre presso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Cos'è RAM, professore? Qual è il vostro progetto?
RAM nasce da un acronimo per Rete di Archivi delle Memorie Migranti. L'idea di lasciare traccia attraverso un archivio e diffondere materiali di questo archivio nell'Italia di oggi su queste memorie che vanno e vengono nel nostro paese, che migrano insieme agli uomini e alle donne che le portano, è l'idea che ci ha uniti. Il progetto è nato intorno a una piccola scuola di italiano che si chiamava Zinitas, e il progetto è di archiviare queste storie che in realtà erano racconti e percorsi didattici. Avendo abolito noi il libro e basandoci per l'apprendimento della lingua italiana unicamente di racconti e di storie che avevano un riferimento con il loro patrimonio di origine, e abbiamo deciso di archiviare questa parola, insomma un po' desueta nella lingua italiana, ma per noi l'archivio è il luogo, è un potenziale per il futuro piuttosto che un modo di guardare al passato. E tutto questo, insieme a tanti altri che fanno questo lavoro di raccolta di memorie e testimonianze, abbiamo pensato che oggi, nell'Italia che chiude un ventennio di sostanziale chiusura nei confronti degli stranieri che vengono a vivere tra noi, avesse un significato particolare di chiedere ospitalità alla memoria dello Stato, alla memoria del paese, perché accetti e includa queste memorie altre, come abbiamo chiamate, perché sono un patrimonio comune di tutta l'Italia che cresce.
L'Italia, appunto, è sempre stato un paese di emigrazioni e immigrazioni. Che riscontro c'è stato finora da parte proprio degli italiani nei confronti di questa iniziativa?
Ma guardi, il riscontro è stato generalmente positivo. E credo che ognuno di noi, che si considera un pellegrino nella vita, nelle cose che facciamo, ma non per scelta di tipo religioso, ma proprio perché questo è un dato oramai della contemporaneità e della globalizzazione, che noi entriamo e usciamo continuamente in situazioni, contesti, diciamo, ibridi, plurimi. E le persone che noi, a cui noi abbiamo voluto comunicare l'idea della rete e dell'archivio delle memorie migranti, sono tutte persone che in qualche modo hanno ritrovato in questi racconti, proprio perché erano racconti di vita, proprio perché erano racconti di quotidianità, di cui loro erano parte per il loro, come dire, essere parte della famiglia umana. Credo che siamo riusciti a trasmettere un piccolo messaggio, ma naturalmente questi sono messaggi, diciamo, a certi livelli di semi che uno mette sul suolo e poi spera che fruttino. Una prima risposta alla rete è stata una valanga di insulti sul web, in realtà. Insulti o di commenti, diciamo, che ripetono quegli stereotipi sugli stranieri, sugli invasori, sui cattivi, o contrapposti ai buoni, che sarebbero gli italiani, che noi ci aspettavamo, ma anche quello mescolato con altri scritti nel web, che dicevano: no, questa è la strada che bisogna andare avanti, noi pure siamo passati attraverso questa strada, continuate, per piacere, continuate. Credo che insomma abbia senso nell'Italia di oggi di fare questa operazione, e forse ha senso anche in questo momento di transizione, che si chiude un'epoca, che speriamo non si riapra. Ho detto prima 20 anni, perché 20 anni fa entrò per la prima volta con 50.000 albanesi nella rada di Bari il primo gruppo di umanità spersa che l'Italia finse di accogliere, rinchiuse nello stadio, paracadutò con gli elicotteri il vitto e l'acqua, perché non se la sentiva di entrare in quello stadio di persone affamate, sporche e disperate, e poi li rimandò tutti a casa.
Forse, probabilmente, prima di incontrare l'altro dobbiamo avere chiaro chi siamo noi, da dove veniamo noi. Noi abbiamo vissuto lo stesso destino, lo stesso percorso. E come conserviamo, appunto, noi la nostra memoria di italiani? Quale attenzione diamo alla conservazione delle nostre testimonianze, della nostra storia, per imparare poi da quella?
Guardi, questa è una bella domanda. Credo che l'Italia di oggi, a causa di questi grandi traumi che hanno caratterizzato la sua esistenza, due guerre mondiali, una guerra di resistenza, un periodo coloniale, una dittatura, abbiano eretto una serie di muri di separazione tra loro e il loro passato. E proprio per questo noi pensiamo che questo messaggio di oggi, che è un messaggio di memoria, è un messaggio che in qualche modo turba, perché riporta alla luce pezzi di passato che l'Italia forse voleva scordare. Tra questi pezzi di passato c'è l'emigrazione: emigrano 40 milioni di italiani tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, il periodo coloniale, le atrocità che sono state fatte dal governo fascista nelle colonie, e tutto questo è, insieme con la caduta del fascismo, la perdita delle colonie, la perdita dell'impero, perché l'Italia per 5 anni è stato un impero a capo del quale c'era il re d'Italia, e che ha dato indubbiamente all'Italia un senso così di grandezza spropositato. Tutto questo, essendo naufragato improvvisamente, molti italiani si sono rinchiusi nelle loro case, hanno messo nelle cantine o nei cassetti le loro fotografie, i loro ricordi, le loro memorie, e hanno avuto un groppo in gola che non gli permetteva di tornare su questo. L'arrivo dei migranti in qualche modo riporta alla luce questa cosa, sblocca, secondo noi, questo groppo in gola. Stanno uscendo le prime memorie di figli di immigrati o di figli di ex coloni che sono stati in Italia per noi da molti anni. È nata una letteratura italofono, cioè scritta in lingua italiana da non italiani, che sta riportando alla luce quelli che sono stati i traumi dei loro padri, delle loro madri, che erano traumi in qualche modo condivisi con pezzi della società italiana. E proprio per questo noi diamo un valore profetico al fatto di voler conservare e archiviare queste memorie di oggi, perché domani i figli di questi che noi oggi chiamiamo clandestini e che un domani saranno italiani, vorranno sapere qualcosa di più su come i loro padri e le loro madri sono arrivati in questo paese, e vorranno sapere perché quella tale persona, quello zio o quel padre o madre non ce l'hanno fatta, e perché loro si trovano in tutti i paesi del mondo, proprio in questo paese che si chiama Italia.
E io sono andata a lavorare dal venerdì fino al lunedì. Assistivo a una signora che aveva l'Alzheimer. Allora, io sono stata lì soltanto dal venerdì sera fino a lunedì mattina, che quasi stavo per impazzire. Io mi sono trovata con Sergio lunedì mattina a fare la musica, perché di solito facciamo lunedì, mercoledì e venerdì alle stazioni del Flaminio, poi martedì e giovedì stiamo alle stazioni della Repubblica. Io sono andata lì in quel momento, ho cantato per togliermi tutto quello stress, tutta quella cosa negativa che ho provato quei giorni, e lì ho dato ancora più valore a quello che io faccio.
Io soy el descendiente de Atahualpa y el Sol, tierra noble y simiente de una patria mejor. Lástima que el trabajo, con orgullo y amor, fueron de mis mayores sangre del corazón.
Cari amici, siamo a colloquio con il professor Alessandro Triulzi, docente dell'Università Orientale di Napoli, animatore insieme ad Alessandro Portelli della rete Memorie Migranti, archivio nel quale questa voce insieme a tante altre è conservata. Quali sono i principi che vi ispirano?
Dunque, la rete vuole cercare di mettere insieme, di collegare i fili di tutte quelle associazioni, enti, gruppi di volontari che in Italia da qualche tempo registrano avvenimenti che riguardano l'immigrazione. E noi pensiamo che questo lavoro sia un lavoro che deve entrare in rete, qualcuno deve allacciare i fili di questa io la chiamerei anche generosità diffusa che c'è nella società italiana, soprattutto da parte di molti giovani che si interessano e raccolgono storie e memorie di queste persone che stanno tra noi, e tutto questo deve servire a entrare in un sito che è il sito della ex discoteca di Stato, che oggi si chiama Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi dell'Italia contemporanea, che è il luogo di memoria dello Stato. E in questo luogo di memoria, ricordo agli ascoltatori che la discoteca di Stato è nata durante il periodo fascista essenzialmente con funzione di propaganda, e al termine del fascismo è stata riconvertita attraverso programmi di raccolta di memorie dei grandi uomini e donne che hanno fatto l'Italia. La nostra idea è che occorre partire anche dai piccoli uomini e donne, non necessariamente italiani, che stanno facendo l'Italia di oggi, perché questo ci sembra un messaggio di appartenenza e di condivisione che vada ben oltre la retorica della storia condivisa di cui molto spesso le istituzioni parlano, ma non fanno molto per renderla tale.
A proposito di istituzioni, chi vi supporta?
Soprattutto molti volontari. Molte istituzioni, a partire dalla mia, io insegno storia dell'Africa, per 40 anni ho insegnato storia dell'Africa all'Orientale di Napoli, e molti dei nostri studenti si sono avvicinati a questi temi, e l'Orientale, che ha guidato in qualche modo la prima preparazione dei funzionari coloniali alla fine degli anni 40 e poi è stato il primo ateneo che ha avuto nel sud d'Italia un corso di cooperazione allo sviluppo, vogliamo che sia l'orientale che professionalizzi, diciamo, i nuovi quadri dell'intercultura, dei rapporti tra noi e loro, perché effettivamente ci sono infiniti problemi di contatto, di condivisione e a volte anche di contrasto tra valori che sono nostri e valori che alcuni di noi non ritengono tali da poter essere nostri. Tutto questo ha bisogno prima di tutto di conoscenze e poi di persone che si occupino professionalmente di questo. E quindi, e insieme a questo abbiamo avuto finanziamenti dalla Fondazione Lettera 27 di Milano e anche dalla Fondazione Soros, entrambi le quali hanno creduto in questo progetto e ci hanno dato la loro fiducia. Ma vorrei dire, ancora più di tutto questo sono stati i migranti stessi. Cioè noi, il nostro lavoro è partito come condivisione e partecipazione dei migranti in tutto quello che noi facevamo e volevamo fare, e dare loro la possibilità di riprendersi la parola dopo che loro erano arrivati in un paese di cui ignoravano la lingua e non sapevano come esprimersi. E questo riprendersi la parola e venire fuori con narrazioni, autonarrazioni di loro stessi, riteniamo sia stato il senso più profondo della nostra condivisione con delle memorie migranti.
Ci sono altri progetti del genere nel mondo? Che lei sappia.
Sì, ci sono molti altri progetti, questo tipo di cose vanno avanti in altri paesi, però devo dire in Italia anche questo metodo sta avendo abbastanza successo. Il film Mare Chiuso di Andrea Segre è un caso esemplare. Andrea Segre ha fatto insieme con noi il primo film che è stato un po' l'icona di tutto questo, che si chiamava Come un uomo sulla terra, che è stato così proiettato ampiamente in Italia, perfino dalla televisione, anche se nelle ore notturne, perché per non turbare troppe coscienze inquiete. E questo credo che è un messaggio che è passato molto velocemente all'estero. Pensi che i cosiddetti Italian Studies, cioè gli studi sull'Italia di oggi, hanno avuto una ventata di nuovi interessi e passioni con studenti che venivano a studiare l'italiano, proprio perché l'italiano è diventato in molti ambienti una lingua di contatto, una specie di lingua franca con il mondo della migrazione, probabilmente perché l'Italia è uno dei primi luoghi in cui i migranti arrivano, e quindi questa conoscenza dell'italiano e conoscenza del trauma dell'incontro, che dopo il primo scontro coloniale è il tornare a un faccia a faccia noi loro, e trasformare questo noi loro in un unico noi, è uno dei compiti della contemporaneità.
Lei il 4 dicembre, durante la presentazione, in occasione della presentazione di RAM, ci ha detto, insomma, che lei non ricorda mai niente. Allora volevo sapere se da piccolo le raccontavano delle storie per farla addormentare. Ovviamente forse non se ne ricorderà neanche una a questo punto, non lo so.
No, io sono uno smemorato se non mi scrivo le cose che devo fare o dire, non riesco a ricordarmele. Anche per prepararmi a questa chiacchierata ho scritto forsennatamente, però credo che poi il senso è nello scrivere, perché nello scrivere poi uno ricorda le cose.
Si fanno chiare delle cose.
E è così anche la voce e i film che fanno questi migranti, insieme ai quali noi rendiamo queste testimonianze, perché molte di queste testimonianze sono film, documentari, audio doc, eccetera. E questo è il loro modo, come dire, di ricordare a noi. Sì. Cioè è una specie di memo che loro stanno preparando per la società italiana del futuro.
Che cosa devono ricordare oggi i bambini per essere adulti migliori domani?
Dunque, questa è una domanda molto molto importante, perché io non credo che questo messaggio nostro, per quanto professionalmente curato, possa realmente cambiare la nostra generazione di italiani. Mentre invece credo, e lo sforzo nostro è quello di pensare al futuro, e molti dei nostri sforzi vanno verso proprio la scuola. Che cosa devono ricordare i bambini? I bambini devono, prima di tutto, i bambini debbono essere curati nella loro attenzione verso l'altro, a cominciare dall'attenzione che debbono avere anche nei loro genitori, che molto spesso noi non insegniamo loro a curare, e a una generale attenzione verso i bisogni, i desideri, le necessità dell'altra persona, fin da piccoli, insegnargli che un altro è un noi, come dire, distaccato da noi, ma che sta vicino a noi e che ha gli stessi bisogni, paure, esitazioni. E credo che, più che un ricordare cose specifiche, credo che bisogna insegnargli questo senso di rispetto. E questo senso di rispetto per la casa, per la famiglia, per gli affetti primordiali, per esempio, è ricordato in tutte le favole. Noi ascoltiamo, una delle prime cose che facevamo nelle scuole di italiano era chiedere a tutti, porre a tutti la domanda che lei mi ha fatto pochi secondi fa e che io non ho saputo rispondere: quali erano le favole che vi raccontavano i genitori? E da queste favole si impara quanto noi siamo simili. L'ascolto di queste favole, da qualunque parte del mondo provengano, ci dicono quanto noi uomini e donne siamo tutti così esilmente, come dire, bisognosi di altro e bisognosi di altri che riempiono la nostra vita. E questo, raccontiamoli tante di queste favole e rendiamoli consapevoli che la vita è fatta di altro e di altri che sono il noi che cresce.
Qual è una cosa che vuole riuscire a ricordarsi per tutta la vita?
Guardi, io ho 71 anni e ne ho viste tante nella mia vita. Sono vissuto molto, molto lungo in Africa, ho insegnato per tanti anni. A 18 anni ho cominciato a lavorare in un'organizzazione che si chiamava Servizio Civile Internazionale, che costruiva piccole strutture nel meridione d'Italia. Era una specie di esempio illuministico dell'Italia del dopoguerra: mettere insieme persone che venivano da tutto il mondo, di diverse fedi, credi, modi di pensare, per fare qualcosa insieme per gli altri. E a me piace molto tornare dopo 50 anni a questa prima esperienza. E la cosa più bella di questi anni è il sorriso e il riconoscimento che uno vede negli occhi di queste persone quando le riesce a rendere partecipi del bello che c'è nella vita. E loro ci trasmettono molto di questo senso. Sono in condizioni molto diverse da quelle nostre per sistema di vita, standard e tutto, eppure riescono a sorridere e a capire e ad essere creativi in un modo che mi rende sempre stupefatto. E partecipare a questo senso di gioia che esprimono i loro occhi, nella misura in cui vedono che la loro voce o il loro volto, i loro sguardi, o a volte la loro commozione passa attraverso immagini, parole, suoni che noi raccogliamo, credo che questa è la cosa più bella che ho avuto negli ultimi anni.
Come possiamo collaborare con voi? Inviarvi materiale, magari qualche ascoltatore?
Noi abbiamo un sito che si chiama www.archiviomemoriemigranti.net e su questo sito ci sono tutte le istruzioni per mettersi in contatto con noi, ci sono filmati, ci sono testi di interviste e ci sono storie che speriamo voi leggiate, condividiate, e se ne avete altre da mandarci o presentarci, fatelo pure.
Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qui. Ringrazio il professor Triulzi per averci fatto immigrare in altre storie di vita che non sono le nostre, sono altri mondi, altri sapori che vanno difesi, tutelati e soprattutto condivisi. Grazie professore.
Grazie a voi.
Storie, personaggi, vicende.
Persone.